Parliamo di Cina, Giappone, Stati Uniti, la partita che si sta giocando in questi giorni intorno alle isole Senkaku. Ne parliamo con Stefano Capello. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, che cosa sta capitando? Qual è la posta in gioco in questa vicenda?
Ma allora, a mio avviso ci sono due differenti tipi di posta in gioco che si giocano attraverso attorno a questi scogli, a queste isolette disabitate che si trovano sostanzialmente tra la Cina continentale, l'isola di Taiwan e l'arcipelago giapponese delle isole Ryukyu, per capirci quelle di Okinawa, quelle dove si combatté una delle più importanti battaglie della Seconda Guerra Mondiale. E dove per anni e che tuttora vedono una base americana lì presente. E allora io credo che la battaglia che si stia combattendo sia da un lato di tipo simbolico. Abbiamo da un lato la Cina che si ripresenta nuovamente come grande potenza sul terreno asiatico e non più soltanto, come dire, come potenza buona, come quella che mette i soldi quando le Filippine sono al disastro, quella che permette di costruire un commercio più o meno paritario all'interno dell'area dell'Asia sudorientale, via dicendo, che è stato il modo in cui, al di là della realtà dei fatti, la Cina si è presentata in questi ultimi anni, in questi ultimi 15 anni in tutta l'area asiatica, ma oggi c'è un ripresentarsi da parte dei cinesi come grande potenza internazionale sul piano commerciale e sicuramente come grande potenza anche da un punto di vista militare sul terreno asiatico. Dall'altra c'è un Giappone che è tornato in mano all'ala destra del Partito Liberal Democratico, all'ala nazionalista, quella che non ha mai chiesto scusa a nessuno per nessuno dei crimini commessi nel corso della Seconda Guerra Mondiale da parte delle truppe giapponesi, quella che onora il sacrario dei caduti in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale come eroi nazionali del Giappone, tra cui i peggiori criminali di guerra che il Giappone abbia prodotto nel corso di quegli anni, che ovviamente non ci sta a sentirsi relegato, come dire, come potenza secondaria anche da un punto di vista militare rispetto alla Cina, che anzi ha intenzione di rilanciare il suo proprio ruolo anche in questo settore nel contesto asiatico e che ovviamente non può accettare di perdere un controllo, sia pure molto teorico, su queste isolette, su questi scoglietti che si trovano appunto al fondo di un arcipelago che è giapponese dal 1895, da quando il Giappone batté la Cina nella guerra per la Corea, annettendosi la Corea, Taiwan e tutte le isole al di sotto dell'arcipelago delle Ryukyu. Quindi, e che era stato amministrato dagli americani tra il 45 e il 71 e che dopo la restituzione delle isole Ryukyu dagli americani al giapponese nel 1971 è amministrativamente a per l'appunto giapponese. Amministrativamente giapponese ma rivendicato da sempre sia dalla Cina che da Taiwan, che ovviamente lo rivendica fino al 71 lo rivendica come Cina nazionalista, dal 71 dopo il riconoscimento della Cina popolare da parte degli Stati Uniti lo rivendica invece come Repubblica di Taiwan, come dire, come l'isolone di Taiwan più le isolette attorno. E in effetti queste isole sono in una posizione geografica in cui un po' tutti gli attori in gioco, da un punto di vista strettamente geografico, qualcosa potrebbero rivendicare. Ma se da un lato c'è una questione simbolica, sostanzialmente chi è il più potente in quest'area, non è un caso che gli Stati Uniti accorrano, sia pure anche lì sotto la scena del simbolico, in aiuto ai giapponesi per riaffermare che la principale potenza asiatica in realtà sono gli Stati Uniti, non è la Cina, non è il Giappone, non è nessun altro, ma sono gli Stati Uniti stessi che possono permettersi di far volare i B-52 sulle isole contese. dal punto di vista non strettamente simbolico, queste isole hanno anche un'altra importanza, che non è tanto sulla possibile presenza di giacimenti di gas nell'area, che pure potrebbero esserci, ma quanto di tipo strettamente strategico-militare. Nel grande flusso di merci, di materie prime soprattutto, in particolare quelle petrolifere, che arrivano in Cina dall'Asia Minore, piuttosto che dall'Africa, e dalle risorse minerarie che arrivano completamente invece dall'Africa, ci sono due strettoie nel flusso via mare per arrivare fino in Cina. La prima strettoia è quella tra Singapore, la Malesia e l'Indonesia, in cui in qualche misura la Cina ha girato grazie alla forte presenza di una comunità cinese influente, particolarmente forte a Singapore, il rischio che venga chiuso quello stretto, quel collo di bottiglia che è appunto lo stretto di Singapore, ma l'altro collo di bottiglia che potrebbe essere sempre eventualmente chiuso in un'occasione di forte tensione, se non di guerra, rispetto a ai flussi delle merci verso la Cina, è proprio quest'area che sta tra le isole Senkaku, Taiwan e la Cina continentale sostanzialmente. Cioè, è un'altra, la vera e propria porta d'accesso che permette alle navi di arrivare direttamente fino alla Cina. È ovvio che per la Cina controllare le isole Senkaku vorrebbe dire controllare in modo sicuramente migliore la sua porta principale, porta d'ingresso per entrare a casa.
Direi che mi sembra, come dire, il quadro è molto chiaro. Quello che è l'interrogativo che ci poniamo un po' tutti è: ma la Cina non sta intraprendendo una strada per passare da mera grande potenza economica, quella potenza economica che tiene in mano tante delle leve degli stessi Stati Uniti? Pensiamo alla straordinaria acquisizione di debito estero proprio da parte della Cina, debito estero statunitense ovviamente, ma oggi sembrerebbe avanzare delle pretese anche in campo di controllo militare, quindi cominciare lentamente a contendere il controllo del pianeta sull'unico terreno nel quale finora gli Stati Uniti hanno mantenuto una sorta di monopolio.
Beh sì, è un po' quello che dicevo prima, a cosa servono questi scoglietti messi lì davanti? Questi scoglietti sono la porta d'ingresso della Cina, un paese che diventa una grande potenza internazionale ed anche una grande potenza militare, perché non può esistere l'economico senza il potere, senza il militare ad un certo punto di sviluppo, ovviamente non può permettersi di avere le porte di casa presidiate da altri, per essere chiari. Sostanzialmente il problema è esattamente questo. Nel contempo gli Stati Uniti hanno il problema di riaffermare la propria primazia militare, che è l'ultima primazia che gli è rimasta, insieme anche in realtà a quello sulla ricerca, che però rischia di essere messo in crisi proprio dagli investimenti che la stessa Cina sta facendo su questo. Quindi ovviamente il terreno militare è un terreno che diventa, sia pure ancora nella forma simbolica e non nella forma di un diretto scontro tra gli eserciti, tra le capacità militari dei due paesi, sta diventando ovviamente un terreno su cui Cina e Stati Uniti vanno ad esercitarsi, in un contesto in cui oltretutto gli Stati Uniti stanno chiarendo che non hanno nessuna intenzione di ritirarsi, a differenza di quanto stanno facendo in termini già pure lenti e limitati, come abbiamo visto nelle scorse giornate sempre alla radio, come il Medio Oriente. Dal Medio Oriente c'è un parziale disimpegno, soprattutto un tentativo di rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Sull'Asia c'è un investimento militare sempre più forte, è diventato evidente a tutti che la partita sul controllo del mondo, o comunque sugli equilibri del mondo futuro, si sta giocando lì, e gli Stati Uniti, che non sono più in grado di mantenere un esercito imperiale, nel senso che abbia la capacità di essere al di sopra di quello di tutti gli altri, sono entrati in un'altra un altro modo di vedere, che prevede invece la possibilità di arrivare a scontri sia pure limitati sul terreno militare con quelli che sono i competitor veri e propri, ormai chiamati così, non più considerati, come dire, a un grado inferiore, ma considerati allo stesso grado degli Stati Uniti stessi, dei competitori veri e propri per l'egemonia. In primis, ovviamente, in quell'area abbiamo la Cina, e questo spiega anche non solo la tensione sulle isole Senkaku, ma spiega anche quello che è avvenuto in Australia con il trasferimento di Marines da parte degli Stati Uniti, il rinnovato interventismo in occasione del ciclone, dell'ultimo ciclone, adesso mi scuso con gli ascoltatori, non rammento il nome, nelle Filippine, l'appoggio al governo di Timor-Leste e in generale l'apertura di un grosso programma di finanziamenti per i paesi dell'Oceania e infine l'apertura di grandi relazioni amichevoli col nemico storico Vietnam, contando sul fatto che il Vietnam è stato per 20 anni in guerra con gli Stati Uniti, come giustamente diceva un diplomatico vietnamita, sono 600 anni che siamo in guerra con la Cina, quindi...
Direi che mi sembra un quadro molto 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 chiaro, che ci rimanda quindi ad un aprirsi di una sorta di fronte nell'estremo oriente. In tutto questo,
ma che fronte sta diventando il vero e proprio, sta diventando quello che era il confine del Reno tra Francia e Germania alla fine dell'Ottocento.
C'è una linea Maginot, insomma.
Sì, però nella fase precedente, quella delle guerre più mobili.
Ho capito. Nella fase, diciamo,
il piano Schlieffen dei tedeschi per arrivare a Parigi in 8 settimane. Ecco, io penso che gli analisti militari stiano iniziando a lavorare in quel senso lì. Cioè, l'impressione di fondo è che entrambi i contendenti stiano iniziando a mettere in cantiere la possibilità, ripeto, non sto dicendo che succederà qualcosa di militare necessariamente, anche nel caso dell'Europa in fondo ci hanno messo quasi 50 anni, la possibilità di un primo strike, di un primo colpo anche militare sulle installazioni militari reciproche dei due grandi paesi. Credo che stiano iniziando a ragionarci.
Ma una delle possibilità che forse si può intravedere è un riacutizzarsi del conflitto tra le due Coree, oppure no?
Beh, quello sarebbe un modo, come dire, tipico da guerra fredda, di giocare la partita. In fondo la fai giocare a qualcun altro al posto tuo. È pericoloso per due motivi. In primis, la Corea è troppo vicina alla Cina. Non parliamo come per Stati Uniti e Unione Sovietica, quando facevano giocare i paesi africani al posto loro, Egitto e Israele, che in fondo erano relativamente lontani, e quindi, come dire, un eventuale avanzato del sud porterebbe le truppe filoamericane pericolosamente vicine al confine con la Cina. E in parte poi io ho un'impressione di fondo che sia un problema non da poco, che mentre la modalità della guerra per conto terzi nella guerra fredda funzionavano bene perché i campi erano due molto ben definiti, qui siamo veramente entrati nell'era del multipolarismo. Cioè, anche la Russia, che fondamentalmente si contrappone agli Stati Uniti e per certi versi più vicina alla Cina, non è totalmente un'alleata cinese, anche perché ne teme la penetrazione in Siberia, ne teme la penetrazione nell'Asia centrale ex sovietica, dove anzi lì ci troviamo al paradosso di un'alleanza tra russi e americani per contrastare la penetrazione cinese. L'India e il Pakistan, l'India si pone anch'essa come una futura potenza e alterna aperture ai cinesi, un'alleanza di fondo con la Russia e rapporti con gli Stati Uniti sempre più stretti, e lì c'è il rischio di un contrasto col Pakistan che potrebbe addirittura scivolare verso la guerra nucleare e che potrebbe addirittura essere, spostandosi il confronto di alcune migliaia di chilometri, forse il punto dove questo contrasto tra Stati Uniti e Cina potrebbe prendere per la prima volta spostandosi quindi da ciò di cui stiamo parlando adesso, potrebbe prendere per la prima volta il, come dire, il sapore di una guerra reale, perché in fondo il Pakistan è un ex alleato americano, sempre meno sopportato dagli americani stessi, ma resta un alleato dei cinesi nel confronto con l'India, quindi e anche lì stiamo parlando del consueto problema comune ai cinesi e ai russi, il vecchio problema dell'accesso ai mari caldi.
Sì, qui siamo però di fronte a grandi potenze nucleari, siamo di fronte anche a stati con enormi popolazioni attraversate da gigantesche contraddizioni interne, conflitti eccetera, quindi la polveriera potrebbe essere di dimensioni...
Quella potrebbe essere una polveriera di dimensioni globali ed epocali, però non escluderei nulla, anche perché il Pakistan ha una leadership alla disperazione in questo momento e potrebbe giocarsi l'irredentismo cashmiro, che tra l'altro da sempre ha avuto anche, è stato anche favorito dalla Cina, che occupa dal 1962 una parte dello stesso Kashmir in funzione anti-indiana. C'è stato, è vero, un riavvicinamento tra Cina e India, però è un riavvicinamento molto strumentale che non si capisce se andrà in porto o meno. Nel caso però si arrivasse a un conflitto indo-pakistano, in realtà Stati Uniti e Cina si schiereranno e si schiereranno su parti opposte, e potrebbe essere anche la scintilla per una guerra che insomma va dall'area del Pakistan fino a quella dell'Indonesia, Filippine, Taiwan, con conseguenze anche su paesi come Corea del Sud o Giappone, che siamo abituati a considerare in quei paesi dove non si fa la guerra, no? Occidente pieno, quelli che la guerra la fanno in casa d'altri, per essere chiari, e che non è detto che resterebbero completamente esclusi da una conflagrazione di questo genere. La situazione, sì, a mio avviso è comunque molto pericolosa. Per ora i ragazzi giocano sul simbolico, diciamo, però passare dal simbolico al reale, come dire, potrebbe bastare un'accelerazione. E penso che si debba tenere molto d'occhio quello che sta succedendo in tutte le aree, in tutta la faglia di conflitto asiatica, insomma, ben più di quello che succede in Europa, che in qualche modo è un'area dove le influenze reciproche, gli spazi reciprochi, i confini ormai sono chiari e precisi, come anche gli ultimi avvenimenti in Ucraina hanno dimostrato con chiarezza, insomma.
Direi di sì, e quindi è importante, anche se sembra così una cosa remota, una notizia da margine del telegiornale, questa storia di queste isole. Tra l'altro qualcuno ci chiedeva, gli abitanti sono isole disabitate, isole dove non c'è nessuno, in sé e per sé contano poco e nulla, sono solo degli scogli che forse sarebbe bello visitare, ma certamente non importanti da altri punti di vista, però certamente la partita che anche a partire da quegli scogli e dai sorvoli dei B-52 e degli aerei da guerra coreani e giapponesi, la dichiarazione della Cina in tal senso, ecco, entrambi come dire, mettono in campo elementi che potrebbero innescare una polveriera ben più grande.